piccolina. E ora?
Sì, sì.
Martedì noi abbiamo il make.
Ci possiamo vedere un po' prima, così magari facciamo il programma. Sì, ci sono, tu che ci sei da 3:30.
Sì, sì. Tanto non andiamo da nessuna parte, siamo
con la Giorgio.
Quindi a che ora?
Diciamo 6:30. Dopo che dopo la 7 facciamo
un incontro, sì. Proseguiamo. Bene, ci ritroviamo dopo un'interruzione di 2 settimane. E stiamo leggendo il primo libro dei Maccabei e siamo arrivati al capitolo 11 e dobbiamo concentrare l'attenzione questa sera sul capitolo 12, non faremo tanta strada, però il capitolo 12, in modo tale da portare a conclusione la lettura della terza parte del nostro libro, quella dedicata alle imprese di Giona, esattamente da 9:23 fino a tutto il capitolo 12. Prima parte gli antefatti, i primi 2 capitoli, quindi le imprese di Giuda Maccabeo, che dà nome poi a tutta la famiglia, e quindi dopo la morte di Giuda è stato indicato come guida del movimento di ribellione contro il potere centrale. Jonathan, anche se le due figure di fratelli, già altri 2 fratelli sono comparsi nella vicenda che il nostro narratore ci sta proponendo e sono morti in modo tragico, rimane un altro fratello ancora che già è stato citato a più riprese e che poi prenderà le redini della situazione successivamente, Simone Maccabeo. Fatto sta che siamo alle prese con le ultime battute della terza parte del nostro libro dedicata alle imprese di Giona, figura che si pone in continuità con Giuda, che è il grande personaggio che ha assunto in maniera così travolgente la guida del movimento insurrezionale, però è una figura ben diversa da quella del fratello, come abbiamo constatato. Giona molto più pronto a cercare vie diplomatiche, molto più disposto a negoziare, molto più abile nell'esercizio di pratiche amministrative, di governo locale, mirate a prendere tempo, sapendo tergiversare e guadagnare così il favore da parte della base. Non sto a ricostruire il percorso, siamo giunti all'anno 144 avanti Cristo ed ecco il 143 adesso nel capitolo 12. Veniamo a conoscenza degli eventi che conducono alla non ancora morte, ma alla cattura di Giona e quindi alla fine della sua attività di guida del movimento insurrezionale. Dico movimento insurrezionale ben sapendo che in realtà il nostro narratore ce ne parla per vie traverse, abbiamo a che fare con i dati di una vera e propria guerra civile all'interno di quella comunità di Israele che è alla ricerca della propria identità in un contesto che conferisce alla popolazione della Giudea la posizione di una entità sottoposta alla sovranità straniera. Nel corso del III secolo la sovranità del Regno d'Egitto, dal passaggio tra il III e il II secolo a.C., il Regno di Siria, laddove governa la dinastia dei Seleucidi, mentre la dinastia dei Tolomei governa, o dei Lagidi, governa in Egitto. Tutto in continuità con quell'impresa straordinaria di cui fu protagonista Alessandro Magno negli ultimi decenni del secolo IV avanti Cristo, ed ecco questo contesto istituzionale che ormai si è imposto in maniera così massiccia omogenea per quanto riguarda il fondo culturale di cui questo sistema di stati che si sono venuti formando dopo la scomparsa di Alessandro Magno, la cultura ellenica, la cultura che tanto per intenderci, così come ci si esprime in certi ambiti di studio, va sotto il titolo di ellenismo, e questa ellenizzazione ha assunto una andatura particolarmente pesante, coinvolgente, che suscita delle reazioni. È vero che per quanto riguarda la realtà di Israele, che è quella che ci interessa, è presente una componente che ha delle espressioni anche piuttosto qualificate in alcuni personaggi più che mai autorevoli, ci sono tendenze ellenizzanti, favorevoli a un coinvolgimento culturale in questo processo di rinnovazione di cui il contatto con la cultura pagana nel mondo dei greci dà una occasione che viene ritenuta particolarmente propizia, ed ecco invece una reazione, una resistenza. Nel frattempo l'identità di Israele è stata vissuta nel corso dei secoli precedenti, secoli che sono già il punto di arrivo di una storia che è passata attraverso momenti drammatici, particolarmente dolorosi, come ricordate c'è stato di mezzo l'esilio, il rientro, la ricostruzione, il Tempio, ecco elemento fondamentale di riferimento, il Tempio, anche se c'è tutta una questione riguardante l'autenticità del sacerdozio che opera nel Tempio, il rapporto d'alleanza con il Signore che nel Tempio ha il suo sacramento, il suo segno efficace, e d'altra parte quell'altro luogo di riferimento che è determinante nella coscienza di Israele per quanto riguarda la definizione della propria identità, consistente nella osservanza della legge, l'osservanza della legge, ed è proprio in rapporto a quelle osservanze che non sono state rese più praticabili per l'intervento del potere centrale, che Mattatia, il capostipite della dinastia dei Maccabei, è poi intervenuto, e dopo di lui ecco Giuda e poi gli altri. Le osservanze secondo le norme tradizionali, dalla circoncisione in poi, l'alimentazione ha acquisito un rilievo particolarmente rilevante, ed ecco per un verso le osservanze, per altro verso il funzionamento del culto nel Tempio a Gerusalemme. La posizione assunta da Mattatia e dai suoi, e dunque tutti i movimenti insurrezionali di cui noi stiamo inseguendo le tracce, certamente fa capo a tutta la problematica riguardante il rispetto esigente, puntuale, radicale delle osservanze secondo la legge. Nello stesso tempo poi certo un'attenzione rivolta a Gerusalemme, il Tempio a Gerusalemme, dove comunque è operante il sacerdozio in un contesto che è per certi versi possiamo ben affermare, segnato da ambiguità preoccupanti. E nell'ambiente sacerdotale sono attivi personaggi certamente poco raccomandabili, e d'altra parte gli eventi hanno poi preso una piega tale per cui quella attività insurrezionale che è stata condotta con grande fervore da Giuda fino all'anno della sua morte, nel 160, ed ecco proseguita poi adesso da Jonathan, e siamo giunti all'anno 144 avanti Cristo, ha preso una piega tale per cui l'obiettivo che Giuda da un certo momento in poi e lo stesso Jonathan successivamente si propongono è un obiettivo di carattere istituzionale, e sempre più evidente intravediamo sullo sfondo quello che adesso stiamo constatando, e cioè l'obiettivo verso cui le rivendicazioni di questi personaggi e del movimento di popolo che si rappresentano è un obiettivo di carattere politico. In prospettiva, vedete, è la costituzione di una entità autonoma dal punto di vista civile, istituzionale e politico, uno Stato, un'indipendenza. Ma a questo arriveremo. Nel frattempo, voi ricordate che il regno di Siria, che è ufficialmente una realtà immensa dal punto di vista territoriale, ed è il regno che esercita il potere amministrativo anche sul territorio della Giudea, in conflitto ma sempre anche in rapporto di complicità con il regno meridionale, l'Egitto. Nel frattempo, sullo sfondo della la presenza che preme con una capacità di penetrazione davvero intrattenibile, è Roma. Nell'anno 189 a.C. Antioco III il Grande è stato sconfitto a Magnesia e sottoposto a un tributo esosissimo, per cui i discendenti nel corso di questi anni sono costretti a pagare un tributo a Roma pesantissimo. Nel corso degli anni 149-146, in quelli di quei tre anni, la terza guerra punica che conduce alla distruzione di Cartagine, nell'anno 169 peraltro i romani hanno conquistato la Macedonia, la battaglia di Pydna, e hanno imposto ad Antioco IV l'Epifane, che ha gestito tutte le operazioni così pesantemente persecutorie, rispetto alle quali poi Mattatia ha reagito, e poi Giuda, e quindi il seguito è stato messo in riga dal magistrato romano che è stato appositamente inviato in Egitto per impedirgli di procedere nelle sue operazioni. Quel magistrato romano si chiamava Popilio Lenate. Popilio, su questo sfondo il regno di Siria è segnato da tutta una serie di passaggi, da un sovrano a un altro, un usurpatore dopo l'altro, e ciascuno rivendica la propria legittimità, situazione di grande confusione, e nello stesso tempo prima Giuda e poi Jonathan danno forma a una entità che è in grado di presentarsi dotata di una capacità militare certamente molto intrattenibile, intraprendente, energica, risoluta, e nel corso di quegli anni, senza stare adesso a scendere a molti dettagli, diversi sovrani che si contendono tra di loro, aspiranti sovrani, usurpatori che dichiarano di essere invece i sovrani legittimi e così via. Ecco, Jonathan è stato eletto sommo sacerdote. Jonathan è sommo sacerdote, benché non appartenga a una famiglia sacerdotale, sua famiglia è una famiglia sacerdotale, ma non famiglia discendente da Sadoc. Per un lungo periodo solo i sadduciti, solo le discendenze sacerdotali che facevano capo a questo antenato di nome Sadoc, i sadduciti, solo loro potevano essere sommi sacerdoti. Invece adesso Jonathan, già prima di lui c'è stato il caso di un certo Menelao, nome greco peraltro, che ha tramato e comperato presso il sovrano il titolo di sommo sacerdote in maniera molto squallida, ma adesso è Jonathan. È Jonathan che ha acquistato nel rapporto di situazioni internazionali così compromesse, con vicissitudini così imprevedibili, un disordine in tutte quelle regioni particolarmente drammatico, Jonathan ha acquistato la posizione di, è ancora un vassallo, è ancora un suddito, fa riferimento sempre al potere centrale, è lo stato lo stesso sovrano, anche se è esposto a tutte le traversie di quella confusione a cui accennavo poco fa, ma è stato lo stesso sovrano che gli ha conferito il titolo di sommo sacerdote. Ma Jonathan però può assumere il ruolo del potente locale che sa il fatto suo e che interviene con opportune attività periferiche rispetto ai confini del grande regno, ma in maniera tale da dimostrare di essere un interlocutore da cui nessuno può più prescindere. E così sono andate le cose fino al momento in cui, mentre è in atto il conflitto tra due figure, e c'è di mezzo l'attività si può dire proprio spudorata di un generale di nome Trifone che ha trasformato il figlio di un usurpatore precedente in un legittimo sovrano di nome Antioco VI, che è un ragazzino ancora, e dall'altra parte il sovrano regnante è Demetrio II, figlio a sua volta di un altro usurpatore, eccetera, eccetera. Demetrio II e Jonathan è stato come propenso a schierarsi dalla parte di Antioco VI, manovrato da questo generale Trifone, mentre Demetrio II continua a gestire le cose secondo i suoi criteri. E alla fine del capitolo c'è stato anche uno scontro nel corso del quale, ricordate forse, adesso ripartiamo insieme, io ho perso tanto tempo con queste chiacchiere, ma partiamo insieme e rapidamente leggiamo il capitolo 12, è una battaglia nel corso della quale Jonathan è rimasto solo, come una premonizione di qualcosa che sfugge di mano al suo modo di gestire le operazioni, è rimasto solo, eppure solo così, con due ufficiali, appena due, proprio due di numero, ha potuto contrastare lo schieramento nemico, quelle truppe che Demetrio II aveva appositamente inviate per impedire a Jonathan sul fronte meridionale del regno di portare a compimento certe operazioni che erano favorevoli all'avversario Antioco VI, ma operazioni che in realtà dal punto di vista di Jonathan servivano e sono servite a consolidare le sue posizioni. e a garantire e allargare il territorio sottoposto direttamente al suo potere. Ed ecco, Jonathan è stato sconfitto, ma una sconfitta che si è trasformata in maniera prodigiosa, per come racconta qui il nostro narratore, in una vittoria. Tra l'altro poi i suoi che l'avevano tradito si raccolgono e ritornano, ed ecco di nuovo rientrano a Gerusalemme, ma sembra proprio con la coda tra le gambe. Fine del capitolo 11. Dopo tutte queste chiacchiere, capitolo 12, ecco qui. E di nuovo abbiamo a che fare con una sezione breve, sono 23 versetti, che rimarcano il valore dell'attività diplomatica svolta da Jonathan. Sono solo 23 versetti che, per così dire, fanno da intermezzo, un modo anche per ricapitolare tutte le altre testimonianze di abilità diplomatica dimostrate da Jonathan precedentemente. Un intermezzo rispetto alle pagine seguenti, che subito leggeremo, che ci condurranno direttamente alla fine di Jonathan. Ricordate che a suo tempo, nel capitolo 8, nell'anno 161 avanti Cristo, leggemmo che Giuda Maccabeo intrattenne una relazione con il senato romano, inviò suoi rappresentanti a Roma e ci tenne a instaurare un rapporto di alleanza con Roma, che nel frattempo, ripeto, è la grande potenza che sta stringendo in un immenso abbraccio tutte le popolazioni che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo. E Giuda a suo tempo, poi quel gesto non ha avuto delle conseguenze operative. Roma ha altro da pensare, e comunque usa criteri tutti suoi per intervenire quando è utile ai propri progetti di espansione e di insediamento nei territori. Molto spesso Roma preferisce dominare senza invadere, a meno che non sia necessario, e quando è necessario certamente con degli obiettivi ben mirati e non esposti a soluzioni un po' fantasiose, ipotetiche e così via. Allora ecco, di nuovo qui veniamo a sapere che Jonathan vuole rinnovare l'amicizia con Roma, e si aggiunge una notizia riguardante l'attuazione di un rapporto diplomatico con la città di Sparta in Grecia. Leggiamo intanto. Jonathan, vedendo che le circostanze gli erano propizie, scelse uomini adatti e li inviò a Roma per ristabilire e rinnovare l'amicizia con quel popolo. E siamo rimandati al capitolo 8. Anche presso gli Spartani e in altre località inviò lettere sullo stesso argomento. Adesso fino al versetto 4, semplicemente richiamo a questa spedizione di ambasciatori a Roma, e poi dal versetto 5 del nostro capitolo 12 l'ambasceria inviata invece a Sparta. Sparta è città della Grecia che ha alle spalle una storia prestigiosa, come sappiamo, la polemica con Atene nel corso di lunghe guerre, le cosiddette guerre del Peloponneso. E, ma Sparta certamente non è Roma, ma è un riferimento che Jonathan a modo suo ritiene importante valorizzare. Tra l'altro poi nel frattempo sappiamo per altra via che a Sparta in realtà era presente una colonia di giudei, questo sappiamo per altra via. Ed ecco, leggiamo il versetto 2, 3 adesso. Partirono dunque per Roma e là entrarono nel consiglio, il senato, e dissero: Jonathan sommo sacerdote, Jonathan è sommo sacerdote, e il popolo dei giudei ci hanno inviati a rinnovare la comune amicizia e alleanza come la prima volta. E i romani diedero loro lettere di raccomandazione per le autorità dei vari luoghi perché favorissero il loro ritorno pacifico in Giudea, insomma dei salvacondotto per far sì che possano attraversare territori sui quali Roma esercita il proprio potere in maniera diretta o in maniera indiretta, comunque indiscutibile, e perché possano ritornare in Giudea. E così l'alleanza con Roma è rievocata e rinnovata, ma senza ulteriori sottolineature. Nel frattempo, come dicevo poco fa, certamente il dominio di Roma è in crescita e nel corso di quel secolo in maniera veramente travolgente. Ed ecco invece dal versetto 5 quel che riguarda la relazione diplomatica con Sparta. Questa è invece la copia della lettera che Jonathan scrisse agli Spartani. E vedete, qui in base alla lettera che qui è collocata come un documento d'archivio, viene dichiarata la fedeltà a un rapporto fraterno, che come adesso constateremo leggendo questi versetti e andando un po' più avanti rispetto a qui dove ci troviamo, e viene questa relazione fraterna rinviata niente meno che a una comune discendenza da Abramo. E già nel modo di formulare questa lettera viene fatto appello a una relazione che è stata instaurata alcune generazioni prima dell'attuale, perché leggo: Jonathan sommo sacerdote e il consiglio degli anziani del popolo e i sacerdoti e tutto il resto del popolo giudaico agli Spartani, loro fratelli, vedete una relazione di fraternità, salute. Già in passato è stata spedita una lettera ad Onia sommo sacerdote da parte di Areo che regnava tra voi con l'attestazione che siete nostri fratelli come risulta dalla coppia annessa. Infatti in calce adesso leggeremo anche il testo della lettera che a suo tempo fu inviata da questo re Areo o come in altri casi viene denominato al sommo sacerdote Onia, ma sarebbe Onia primo, e siamo niente meno che a una data attorno all'anno 300 avanti Cristo, dunque ci sarebbe stato questo rapporto di alcune generazioni antecedenti all'attuale. Siamo nell'anno 144 avanti Cristo, 300 avanti Cristo, e dunque una relazione, quella che adesso viene rinverdita, che è stata ereditata dalle generazioni del passato. E qui dice il testo della lettera, quel quel messaggio che a suo tempo inviò il re Areo al sommo sacerdote dell'epoca, verrà poi ricopiato, inserito, in allegato in fondo alla lettera che adesso invece stiamo leggendo. E qui di seguito il versetto 8 dice: Onì aveva accolto con onore, Onì è il sommo sacerdote, l'inviato, e aveva accettato la lettera nella quale vi erano le dichiarazioni di alleanza e di amicizia. Noi dunque, pur non avendone bisogno, vedete che questa lettera si sta trasformando in una professione di fede. La lettera inviata agli Spartani è come un documento nel quale viene depositata la testimonianza della coscienza che Israele ha di sé come popolo. Infatti qui, versetto 9, stavo già leggendo: noi dunque, pur non avendone bisogno, avendo a conforto le scritture sacre che sono nelle nostre mani, noi abbiamo, qui in greco dice la Biblia, abbiamo i libri sacri, abbiamo a disposizione la Bibbia, la Biblia, e quindi ci siamo indotti a questa missione per rinnovare la fraternità e l'amicizia con voi, in modo da non diventare per voi degli estranei. Dunque ci teniamo all'amicizia con voi, ma noi siamo radicati nella nostra particolare identità in quanto siamo in rapporto con i libri sacri, e in più adesso si aggiunge la celebrazione del culto, perché dice: molti anni sono passati da quando mandaste messaggeri a noi, e noi dunque fedelmente in tutte le feste, dunque in tutti i momenti della celebrazione liturgica e negli altri giorni prescritti, ci ricordiamo di voi nei sacrifici che offriamo e nelle nostre invocazioni, come è doveroso e conveniente ricordarsi dei fratelli. Vedete la celebrazione del culto, il bisogno del culto come esercizio di una responsabilità storica del popolo di Israele, che nel culto offre i propri segni di devozione, tutto il sistema sacrificale, in maniera tale da intercedere perché la benedizione del Dio vivente ricada sugli Spartani, sui popoli della terra, sull'umanità intera. E questo richiamo a Sparta, che è un riferimento esemplare con una motivazione particolare, c'è già stato in passato un rapporto, chissà come viene rievocato e documentato, comunque sia, come un segno, e questo è molto interessante per noi, un segno esemplificativo di quella relazione di fraternità che congiunge, che lega Israele all'umanità intera e che passa attraverso il riconoscimento del particolare valore che spetta a tutte le presenze scartate, così come siamo scartati noi. Ecco, adesso Sparta, ma qui in prospettiva è davvero un criterio interpretativo di quella che è la responsabilità storica di Israele, in quanto è testimone di una fraternità che raccoglie la moltitudine delle presenze marginali, come di fatto in questo contesto abbiamo appena parlato di Roma. Ecco, Sparta rispetto a Roma è un granellino di polvere, ed ecco ci siamo, e noi ci ricordiamo di voi, e com'è doveroso e conveniente ricordarsi dei fratelli, ci rallegriamo della vostra gloria, noi ci rallegriamo della vostra gloria. Noi invece siamo stati circondati, vedete, noi abbiamo avuto tanti guai, dice, circondati da tante oppressioni, molte guerre, è ancora in corso, una guerra piuttosto spietata, e una guerra che apre un fronte all'esterno, ma è un fronte interno che ha veramente messo dura prova la coscienza di coloro che appartengono al popolo di Israele. Ebbene, ci hanno combattuto i re dei paesi vicini, ma non abbiamo voluto disturbare né voi né gli altri nostri alleati e amici in queste lotte. Abbiamo infatti dal cielo un valido aiuto per il quale noi siamo stati liberati dai nostri nemici ed essi sono stati umiliati. Vedete, non scriviamo a voi perché contiamo su un'alleanza che possa esserci di soccorso, mai Roma poteva intervenire, e Roma si muove secondo criteri tutti suoi, mica per far contento Jonathan o i suoi collaboratori, e invece qui è una fraternità che riguarda coloro che apparentemente la grande storia ha espulso verso i margini delle vicende che appaiono in primo piano, e Israele dice: possiamo testimoniare anche a voi che Dio è stato il nostro difensore. Dio è stato il nostro difensore. Interessante questo modo di stabilire un rapporto mirato a instaurare un'alleanza per dire: non abbiamo bisogno di voi, facciamo alleanza perché non abbiamo bisogno di voi, siamo amici, siamo fratelli perché non abbiamo bisogno di voi. Perché, ecco qua, ho appena letto il versetto 15, noi abbiamo dal cielo un valido aiuto per il quale siamo stati liberati dai nostri nemici ed essi sono stati umiliati. Ed ecco, ora abbiamo designato Numenio, figlio di Antioco, e Antipatro, figlio di Giasone, e li abbiamo inviati presso i Romani a rinnovare la precedente amicizia e alleanza con loro, quello che già sappiamo. Abbiamo quindi dato loro, che poi è come dire, vedete, che in realtà anche l'alleanza con Roma ci interessa secondo le stesse modalità e con le stesse finalità, con le stesse caratteristiche per cui siamo in alleanza con voi. Che è sotto sotto sembra proprio suggerire la testimonianza riguardante quella identità di Israele che in tutte le traversie è affidato al Signore e che è in grado di intrattenere relazioni aperte a un rapporto ecumenico attraverso quella che nella storia dei popoli è l'esperienza delle traversie che schiacciano, che opprimono, che provocano emarginazione. Anche Roma. E poi dice: abbiamo quindi dato loro disposizione di passare anche da voi, gli ambasciatori, per salutarvi e consegnarvi la nostra lettera, questa, riguardante la ripresa dei nostri rapporti e la nostra fraternità. Voi dunque farete cosa ottima comunicandoci una risposta su queste cose. Ed ecco, un'alleanza è impostata sul fondamento di questa fiducia nella fedeltà con cui il Signore dal cielo interviene per custodire le presenze periferiche nella vicenda dell'umanità che ha in certi soggetti che sono così teatralmente proprio visivamente dominanti i veri protagonisti, ma in realtà chi è il vero protagonista della storia umana? E come il vero protagonismo del Dio vivente si manifesta nella storia umana? Ed ecco che qui in appendice è inserita la lettera che fu, secondo questa ricostruzione leggendaria degli avvenimenti, fu inviata da quel re Areo al sommo sacerdote Onia I. Segue ora la copia della lettera che essi avevano inviata a Onia, Arreo, re degli Spartani, a Onia, sommo sacerdote, salute. Si è trovato in una scrittura riguardante gli Spartani e i Giudei, che essi sono fratelli e che discendono dalla stirpe di Abramo. Dunque, questa rievocazione è leggendaria, una parentela dovuta al fatto che c'è la comune discendenza da Abramo, e tra l'altro Abramo, ricordate, è colui che all'inizio della storia della salvezza viene benedetto come portatore di una benedizione universale per tutte le stirpi, per tutte le famiglie, per tutte le discendenze dei popoli. E dunque... ora, dal momento che siamo venuti a conoscenza di questa cosa, ci farete cosa gradita scrivendoci sui vostri sentimenti di amicizia. Noi intanto vi rispondiamo: i vostri armenti, i vostri averi ci appartengono, i nostri appartengono a voi. Abbiamo quindi disposto perché vi sia riferito in questo senso. Questa è la lettera che fu inviata dal re Areo anticamente, e vi dicevo inizialmente, sappiamo con certezza che a Sparta esisteva una colonia di giudei, e quindi evidentemente il riferimento a questa colonia di giudei che diventa il motivo per conferire al rapporto con quella città questa particolare capacità che è propriamente rivelativa, che è propriamente teologica, che è propriamente sacramentale, riconoscere vincoli di fraternità laddove le presenze emarginate, cancellate, che sembrano addirittura in molti modi schiacciate, oppresse, dimenticate della storia umana, sono invece i luoghi sacramentali che rendono testimonianza alla presenza del protagonista, il Dio del cielo. Beh, a questo punto ecco, vedete, le ultime gesta di Jonathan. Ci siamo. Dal versetto 24, arriviamo rapidamente al termine del capitolo, perché da prima fino al versetto 34 di nuovo una operazione militare. Il testo che leggiamo si ricollega direttamente con la fine del capitolo 11. Abbiamo dato uno sguardo a quegli ultimissimi versetti. Superato l'intermezzo dedicato a questa attività diplomatica, ecco che Jonata ebbe notizia che i generali di Demetrio II, erano ritornati con forze più numerose di prima per ritentare la guerra contro di lui. Egli si mosse da Gerusalemme e andò a loro incontro nella regione di Hamat, nel nord della Siria, perché non volle dar loro il tempo di entrare nel suo paese. Dunque Jonathan tempestivamente vuole farsi avanti e vuole in questo modo reagire non in atteggiamento difensivo, ma in atteggiamento aggressivo rispetto a quella spedizione militare che è stata predisposta da Demetrio II contro di lui e la sua gente. Tra l'altro Jonathan ci tiene a dimostrare che i confini del territorio che dipende dalla sua posizione di governatore sono confini molto più ampi di quelli riguardanti la tradizionale Giudea, e quindi Jonathan avanza e vedete la spedizione che è stata inviata contro di lui si dissolve, si ritirano in un contesto che comunque lascia lo stesso Jonathan però con la bocca asciutta, perché non c'è di mezzo una vera e propria vittoria da parte di Jonathan. Leggiamo: mandò nel loro campo delle spie, Jonathan, le quali tornarono annunciando che essi stavano disponendosi per dar loro l'assalto di notte. E quando fu il tramonto, Jonathan comandò ai suoi di vegliare tutta la notte, di stare con le armi pronte per la battaglia, e dispose sentinelle intorno al campo, per cui di notte loro non ci sorprenderanno, ma saremo noi che potremo stringerli in un agguato. Soltanto che anche gli avversari seppero che Jonathan e i suoi uomini stavano pronti per la battaglia, anche loro erano gli informatori. Stavano pronti per la battaglia e furono presi da timore ed esitazione d'animo, e allora accesero fuochi nel loro campo per dare l'idea di essere presenti, mentre invece si ritirano. E Jonathan e i suoi uomini non si accorsero di nulla fino al mattino, perché continuavano a vedere il bagliore dei fuochi. Allora si diede a inseguire le loro tracce, ma non poté raggiungerli perché avevano passato il fiume Eleutero. Dunque, non ci sono più. E Jonathan, ripeto, rimane a bocca asciutta, non ha raggiunto nessuno, non ha sconfitto nessuno. Certamente ha evitato le conseguenze che sarebbero state dannose per lui e per la sua gente, le conseguenze di quella incursione che era stata invece appositamente mirata proprio a metterlo in difficoltà. Ma intanto abbiamo come l'impressione che Jonathan che non ha ottenuto risultati oggettivi, ripiega dando forma a delle vere e proprie razzie. Infatti stavo leggendo qui il versetto 31: Jonathan piegò sugli arabi chiamati Zabadei, queste popolazioni nomadi o seminomadi di quelle regioni confinanti con il deserto, e li assalì e si impadronì delle loro spoglie. Poi ripartì, andò a Damasco e si diede a percorrere tutto il paese. Dunque razzie tra popolazioni arabe che non sembrano imprese particolarmente gloriose. Nello stesso tempo c'è di mezzo anche Simone, il fratello, che tiene sotto controllo la regione costiera. Ecco qui, Simone fece una spedizione marciando fino a Scalona e ai vicini posti di guarnigione, poi piegò su Giaffa e se ne impadronì. Aveva sentito infatti che avevano intenzione di consegnare la fortezza ai partigiani di Demetrio II. Gli abitanti della regione costiera sono eredi dell'antica popolazione filistea, perseguono spesso obiettivi tutti loro, hanno intenzioni che non sono affatto coincidenti con quelle di coloro che abitano invece nel territorio montuoso, la Giudea. E adesso però, vedete, attraverso Simone, è lo stesso Jonathan che ha inglobato nel territorio sottoposto alla sua amministrazione di governatore anche il territorio costiero, dunque Ascalona, Giaffa e le altre località che avevano dimostrato l'intenzione di consegnarsi a Demetrio II. Perciò vi pose una guarnigione per presidiarla. E intanto Jonathan ritorna a Gerusalemme. E ritorna a Gerusalemme, siamo nell'anno 143 avanti Cristo, e Jonathan si dedica a attività di fortificazione, perché nel frattempo Gerusalemme è ancora presidiata nella cittadella dalle truppe che sono coerenti con il potere centrale. Quindi Jonathan ancora di per sé sono sacerdote con tutti gli onori che gli sono stati riconosciuti, ma è un vassallo dipendente dal potere centrale, e adesso si dedica a questa attività di ricostruzione con sopraelevazione delle mura, allargamenti degli spazi. Leggiamo quando Giunta fu di ritorno, radunò in assemblea gli anziani del popolo e deliberò con loro di costruire fortezze in Giudea, di sopraelevare le mura di Gerusalemme, di alzare una grande barriera tra la città e l'Acra. L'Acra è la cittadella. E vedete, la cittadella è inafferrabile, non si può conquistare. Però Giunta vuole tentare di chiudere questa cittadella così fortemente difesa, arroccata, garantita rispetto a qualunque assedio, vuole chiuderla dentro un blocco di tipo commerciale, rendere impossibile la vita agli abitanti a lungo andare, perché ci sono delle riserve, abbondantissime riserve, ma a un certo punto finiranno. E quindi una grande barriera tra la città e l'Acra, per separare questa dalla città finché fosse isolata, così che non potessero più né comprare né vendere. E si organizzarono dunque per ricostruire la città. E poiché era rovinata parte del muro sul torrente dal lato orientale, il Kidron, Giunta allestì il cosiddetto Cafenata. Questa è un'altra zona, un quartiere che viene inglobato dentro la cinta delle mura. Simone a sua volta ricostruì Adida, qui sono altri lavori invece nelle zone della costa, nella Sefela, la Sefela è la costa, fortificandola e applicandovi porte e sbarre. Dunque Giunta si dà un grande affare, vuole dimostrare che la situazione è in mano sua, è sotto il suo potere, ma lui è in realtà esattamente il governatore che opera in nome di un re straniero, perché comunque lui attualmente è stato riconosciuto come vassallo di Antioco VI, che è il re in realtà è Trifone che conduce la partita in conflitto con Demetrio II, e tra l'altro Demetrio II è quel re, ricordate al momento opportuno, leggevamo nel capitolo 11, che è stato salvato dallo stesso Giunta quando dovette intervenire lui con la sua truppa ben organizzata ad Antiochia per reprimere il tumulto popolare, l'insurrezione della popolazione della grande metropoli, e Demetrio fece ricorso a lui, e in quell'epoca, prima ancora di eventi che poi hanno preso una piega contraddittoria successivamente, ma c'è una grande confusione, per dire, l'ambiguità è pubblica. Giunta al servizio di un figlio di usurpatore contro colui che dovrebbe essere il re legittimo, che peraltro è stato già il personaggio, il sovrano a cui Giunta si è offerto come salvatore, e a suo tempo così sono andate le cose. Situazione estremamente, estremamente ambigua, e in questa grande confusione adesso, vedete, arriviamo alla fine di Giunta. Versetto 39, Trifone, eccolo qui il generale che ha manovrato quel ragazzino, figlio di Alessandro Balas, usurpatore, questo ragazzino a cui è stato dato il nome di Antioco VI, e in realtà poi Trifone vuole essere lui, vedremo il seguito, ma per adesso arriviamo alla fine del capitolo 12. Trifone cercava di diventare re dell'Asia, cingere la corona e stendere la mano contro il re Antioco. Ancora questo non è avvenuto, però il re Antioco è un ragazzino, un fantoccio nelle sue mani, e al momento opportuno lui già ha deciso di eliminarlo, e così andranno le cose, ma non ci siamo ancora giunti. Allora sospettava che Giunta glielo impedisse, è perché si rende conto che in realtà Giunta è la presenza che è in grado di intervenire in maniera molto energica, risoluta, intraprendente, competente, per come sono andate le cose in Giudea, che poi è la frontiera meridionale del regno, Giunta che ufficialmente adesso è schierato dalla parte di Antioco, ma Trifone ha progetti suoi, personali, e quindi prepara una trappola. D'altronde è come se il racconto, vedete, ci dicesse che l'unico modo possibile per fermare Jonathan, per sconfiggerlo e impedirgli di proseguire nella sua carriera, era questo: ricorrere all'inganno. E così vanno le cose, una trappola. E allora sospettava, e perciò cercava di averlo nelle mani e di eliminarlo, e si mosse dunque e venne a Beishan. Beishan è una della cosiddetta Decapoli. E Jonathan gli uscì incontro con 40.000 uomini scelti e inquadrati, e venne a Beishan. Trifone, vedendo che era venuto con numeroso esercito, si guardò bene dal mettergli le mani addosso, anzi lo ricevette con molti onori. Dunque bisogna disarmare Jonathan, ecco, di questo Trifone è convinto. Teme troppo la forza militare che Jonathan al momento opportuno può schierare su un campo di battaglia, e allora lo accoglie in modo molto gratificante, molti onori, lo presentò a tutti i suoi amici, gli offrì doni, ordinò ai suoi amici e alle sue truppe di obbedirgli come a lui stesso, vedete, generale comandante dell'esercito. E Jonathan in certo modo resta affascinato per i segni di stima che gli vengono attribuiti, e soprattutto, leggiamo ancora, disse a Jonathan: perché mai hai disturbato tutta questa gente non essendoci guerra tra di noi? Su, dovresti rimandarle alle loro case, tu scegli per te pochi uomini che ti accompagnino e vieni con me a Tolemaide, la città sul mare. Tolemaide, ne abbiamo parlato più volte, è una seconda capitale del regno, Antiochia, e poi Tolemaide, e io la consegnerò a te insieme con le altre fortezze, il resto dell'esercito e tutti i funzionari, e poi tornerò indietro e partirò. Sono venuto apposta per consegnarti Tolemaide e tutte le come dire le autorizzazioni a governare le fortezze della costa. Questa prospettiva è particolarmente allettante per Jonathan. Sono venuto apposta per consegnarti Tolemaide, vieni, ecco, metterò tutto nelle tue mani e poi io rientrerò nella mia sede. E Jonathan, fidatosi di lui, fece quanto aveva detto. Vedete, eccoci qua. E rimandò le truppe che tornarono nella Giudea. Fece rimanere 3.000 uomini, di cui 2.000 lasciò in Galilea e gli altri 1.000 andarono con lui. Ecco. E adesso, versetto 48, la trappola predisposta. Stringe Jonathan entro una morsa a cui non può più sfuggire, il tradimento e naturale poi la crisi conseguente. Leggiamo e ci fermiamo. Ma quando Jonathan fu entrato in Tolemaide, i cittadini chiusero le porte e si impadronirono di lui e passarono a fil di spada quanti erano entrati con lui. Trifone mandò poi fanti e cavalli in Galilea. Vedete, il progetto di Trifone riesce nell'imprigionamento di Jonathan, che ancora non è morto, è imprigionato però. Siamo nell'anno 143 avanti Cristo. Trifone poi vorrebbe un rapido intervento, sgominare quello schieramento militare che Jonathan si è portato appresso e che ha sistemato nella regione settentrionale in Galilea, e qui in questo però Trifone non riesce, perché vedete, mandò quanti e cavalli in Galilea e nella grande pianura, che sarebbe la pianura di Israel, per liquidare tutti gli uomini di Jonathan, ma essi avevano sentito dire che Jonathan era stato catturato e che era finita per lui e per quelli che erano con lui, e incoraggiatisi l'un l'altro si presentarono inquadrati, pronti alla battaglia. Vedete, non sono dispersi, reagiscono, resistono, sono compatti, e a questo punto gli inseguitori li videro decisi a difendere la loro vita e se ne tornarono. Aveva immaginato Trifone che fossero tutti in rotta, e non è così. E allora quelli che avrebbero dovuto inseguirli e sgominarli uno per uno, in realtà si ritirano, e così tutti giunsero senza molestie in Giudea. Vedete, rientrano nel territorio, anche se rispetto a quell'ampliamento davvero smisurato dei confini che Jonathan intendeva governare, la Giudea è una realtà ben più circoscritta, e adesso sono rientrati tutti entro i confini della Giudea. Fecero lutto per Jonathan, per quelli della sua scorta, furono presi da grande timore, e tutto Israele si immerse in un lutto profondo. Ecco, adesso gli uomini di Jonathan sono raccolti al sicuro nel territorio della Giudea, ma è tempo di crisi. E qui si parla del lutto, e lutto non nel senso che Jonathan sia morto, sono morti gli altri uomini della sua scorta, non c'è dubbio, ma lui, Jonathan è ancora catturato, ma è comunque una situazione di drastico ridimensionamento di tutti i progetti che Jonathan aveva vagheggiato e che aveva condiviso con i suoi, e in modo esplicito o anche così mediante allusioni, che comunque erano state tali da coinvolgere gli animi e dare una configurazione ben strutturata a quella truppa di uomini così fedelmente impegnati nell'obbedienza al progetto. Ed ecco adesso il lutto, è una situazione di smarrimento, una situazione di avvilimento generale, è una questione questa che si ripresenta. Vedete, c'è stato un momento, per come abbiamo appena detto, in cui Jonathan e gli altri che si sono mossi al suo seguito hanno goduto l'ebbrezza del successo, e adesso invece non è così, anzi qui lutto, grande timore, tutto Israele si immerse in un lutto profondo. Tutti i popoli intorno a loro cercarono subito di sterminarli. Già, il ritorno a quella esperienza che si è presentata a più riprese nella storia del popolo di Dio. Cosa vuol dire trovarsi esposti alla minaccia di una ostilità universale? Esterna, questa ostilità, ma anche interna. E tutti i popoli intorno a loro cercarono subito di sterminarli, dicendo appunto: ma non hanno più né capo né sostegno, scendiamo ora in guerra contro di loro e cancelleremo anche il loro ricordo dagli uomini. Già, nel tempo della crisi, quando si è esposti a tutte le avversità. Cosa vuol dire essere fratelli? E d'altra parte, poco fa leggevamo che il fondamento della fraternità sta proprio nella possibilità di riconoscersi e nell'esperienza viva di quel che significa riconoscersi tra presenze, qui sono presenze di popoli, presenze di entità complesse, ma presenze di esseri umani che sono segnate dall'esperienza della frantumazione, della marginalità, dello sfilacciamento, della povertà. E ci risiamo, vedete, adesso è la volta di Simone. Siamo nel 143 avanti Cristo. Ecco, adesso ci prepariamo per la messa. Un po' di fatica, ma insomma, pian piano arriveremo. Evviva! Allora...